Il mio problema? Incontrare gente che al posto del certificato di nascita ha la lettera di scuse della Durez. Per gli amici, i casi umani. Sigla!
Torna Civic 97, l'aperitivo più pop di radiofonica. So came back Sex and the City on Netflix, gin o vodka, casi umani o anima gemella. Civic 97, la compagnia for a very good time.
Buonasera ai nostri ascoltatori di Civic 97. Certo, c'è da dire, Rossella, che le migliori idee, soprattutto gli aforismi, i piscidari, posso anche chiamarli così,
veramente,
mi vengono proprio spontanei nel momento in cui faccio il tragitto dall'ufficio all'officina, perché siamo in questo momento in diretta proprio da radiofonica.com e dall'officina musicale qui a Ponte San Giovanni. Quindi posso dire esattamente, cara Rossella, che mi vengono queste perle, vedi, quando
veramente
uno è portato.
Ti ispira, l'officina è un luogo creativo dove veramente diamo libero sfogo alla nostra creatività. Che bello,
cioè,
no?
C'è da dire, no? Per dire, un Salvador Dalì che aveva come musa la Mandalier, io ho i casi umani, no? Ognuno ha le proprie di muse ispiratrici, no? Questo può essere anche una storia.
Questa è un'altra molto molto bella.
Questa è molto on fire. Allora, parlando di on fire, no? Per una volta cerchiamo di prenderla a ridere, perché diciamo che le notizie geopolitiche non sono al massimo della vita, con presunti avvelenamenti, poi smentita la notizia, si parla di Abramovic, l'oligarca che è stato avvelenato. Sarà smentita questa voce, fortunatamente ci sono in questi giorni, ci sono anche i negoziati tra Ucraina e Russia in Turchia, speriamo bene che questa situazione possa in qualche modo risolversi nel migliore dei modi, perché nel 2022 ci siamo un po', diciamo, rotti les coyones di tutto questo, diciamo, tra pandemie globali, potenziali guerre mondiali, ci saremo anche un po' rotti los marones.
Oh, decisamente.
Detti los marones, parlando di los marones, parliamo... Allora, posso dire, faccio una premessa, no? Prima di parlare, di fare la critica, ovviamente, del vestiario, che io mi sono innamorato di almeno 4-5 vestiti, del red carpet per la notte degli Oscar. Posso dire...
Dillo.
Posso dirlo, no? Dillo. Senza che mi dai una schiaffo pure tu, Rossella, però, Cioè, cerca... Senza che mi dai, come si dice dalle mie parti, una ciotola. Senza darmi una ciotola, come si dice a Viterbo dalle mie parti, senza che tu mi dia una ciotola. Diciamo che la situazione che un po' ha, diciamo, incentrato questa notte degli Oscar, a parte le statuette d'oro, è stato lo sganassone che l'attore Will Smith, premio Oscar come miglior attore, nel film King Richard, dove lui interpreta il padre delle sorelle Williams di Venus e Serena, ha dato un bello sgarassone a un comico per una battuta, posso dire, molto molto infelice, lo so Rossella, molto infelice sulla moglie Jade Pinkett, che purtroppo soffre di una malattia che colpisce sia gli uomini che le donne, che si chiama alopecia. A parte, partendo da questo discorso, non faceva neanche ridere, no? Diciamo, una battuta molto infelice.
Sì, su soldato Jane.
Una battuta molto infelice, al di là che lei è una gnocca pazzesca, anche che è rasata questa signora, comunque, perché è madre di figli. Altro, io sono dell'idea che siamo di fronte a due violenze, una violenza verbale e una violenza fisica. Io sono d'accordo che empatizzando con un marito, vedere la propria moglie soffrire per una situazione che soprattutto in una donna può creare disagio, come la perdita di capelli, come può essere successo a sua moglie, e sicuramente tu hai agito distinto, però io sono dell'idea che a volte bisogna ferire con la stessa moneta, ovvero poteva rispondere anche a tono. Stiamo parlando di un attore che comunque, di un attore con una certa verve come Will Smith, sicuramente preso dall'enfasi. Sono dell'idea che, non, come l'abbiamo dimostrato in questi giorni, in queste ultime settimane, le cose non possono essere risolte con la violenza.
Sono d'accordo.
Non possono essere risolte con la violenza, ma con il dialogo. Avrei risposto pan per focaccia. Avrei cercato una battuta di spirito per, diciamo, azzerarlo. O perlomeno, come ha fatto la moglie, molto elegantemente, alzando gli occhi al cielo. Perché ricordiamoci, poi è brutto, perché ancora nel 2022 prendere in giro persone per difetti fisici, no? Uno a volte lo fa anche inconsapevole, no? Perché tutti, prima o poi, non voglio essere il santo che non l'ha mai fatto una volta nella vita, a prendere in giro una persona per, diciamo, per body shaming. Però tu comunque rivesti un ruolo, tu stai presentando in Mondovisione un programma visto da tutto il globo, e tra virgolette, fare una battuta infelice su una donna che soffre comunque, ha un disagio come può essere l'alopecia, non sei un gentleman, come lo è stato lo stesso gentleman Will Smith, che si è poi scusato dicendo che l'amore a volte ti fa fare pazzie. Sono d'accordo.
Comunque, guarda, a prescindere, secondo me non è giustificabile. No. Come dici tu, veramente, cioè, la violenza non deve richiamare altra violenza. E in tutto questo, ancora una volta, secondo me, è passata in secondo piano, ancora una volta, veramente la
persona offesa.
La persona offesa, cioè la dignità di una donna.
Come al solito, perché, che lui in maniera primitiva ha voluto difendere l'onore della sua donna in maniera molto primitiva, molto neandertaliana. Però il neandertalismo, come abbiamo visto anche in Europa in queste ultime
non
settimane,
non porta da nessuna parte.
Quindi sicuramente il dialogo è sempre la miglior scelta. Ma cambiamo
decisamente discorso. Allora,
io ho amato lei, la migliore attrice protagonista, ho amato il suo
Jessica
vestito
Chastain,
che mi sembra fosse un Gucci, se non mi erro male. Guarda.
Allora, era un degradé di Gucci.
Hai visto?
E appunto lei, tra l'altro, effettivamente ha vinto l'Oscar come migliore attrice protagonista per The Eyes of Tammy Faye. E lei è molto figa.
Molto, molto. Una
il
bellissima
vestito,
donna.
Il vestito è veramente da sogno, eh? Cioè, nel senso, è veramente molto arioso. Proprio
Gucci,
questo tono su tono, che tra l'altro secondo me parte riprendendo il colore dei suoi capelli.
Beh, diciamo che
è
in palette, no? Si può dire che lei è in palette. Lei è in palette perché ormai l'armocromia sta sfondando tutti
ormai
i settori.
Marco,
lo so. Lei invece pure mi piace molto. Lei
allora,
ha fatto
tanto rosso, eh? È ritornato il rosso sul... Vabbè, non
ma
è
questo,
mai
è rosso questo è un rosso valentino, eh? Cioè,
è decisamente, decisamente.
Si vede, cosa che noi non ci potremmo mai permettere, Rossella.
No. È difficile. Stiamo parlando dell'outfit di Ariana DeBose agli Oscar 22, che appunto indossava un Valentino. E l'attrice vincitrice del premio come miglior attrice non protagonista nel West Side Story, nel remake
fatto da Steven Spielberg, se non erro.
Vedi,
sono preparato, sono preparatissimo, perché la notte degli Oscar. Allora,
abbiamo poi Zendaya,
che io purtroppo, io non, bellissima ragazza, però io non riesco a definirla brava, cioè come attrice non mi piace, non mi dà quel, non la trovo, cioè nel senso, ha molto successo, è una bellissima ragazza, però a livello attoriale, poi con anche l'ultimo Euphoria, con l'ultima
non l'ho visto.
Tutti ne parlano, non mi dà, cioè
non ti ha comunicato nulla.
Mi sembra un po' la Kristen Stewart dei tempi di Twilight, no?
Okay.
Cioè quelle che non te sanno di niente. Però, come posso dire, abbiamo visto anche da poco il film che era stata candidata come migliore attrice non protagonista, però non ha vinto,
Spencer,
con Spence, dove però
molto
sia io
intensa.
E te, come feedback è stato molto positivo, no? Cioè mi è molto piaciuta nella parte.
E
vabbè,
devo dire
lei
che però l'outfit,
basse, eh?
L'outfit di Zendaya quest'anno non mi ha impressionato.
No.
Quello dell'anno scorso con questo giallo molto strano invece mi era piaciuto.
Vabbè,
moltissimo.
Poi abbiamo la regina del red carpet, donna,
Queen,
una donna, una
Nicole
garanzia.
Kidman, vestita in Armani,
vabbè,
con questo colore carta da zucchero.
Sì, è un carta da zucchero, si riconosce molto facilmente.
Che su di lei sta sempre bene.
Non mi piace l'abbinamento di Kristen Stewart, perché sembra che sta andando a fare un aperitivo con un'amica a caccia, secondo me non è un, diciamo, il giusto outfit per una notte degli Oscar.
Secondo me le scarpe sono troppo grandi per il suo piede.
Cioè sembra che stia uscendo per fare un aperitivo. Mi piace perché lei è sempre molto natural, capito?
Sì, decisamente.
Il vestito.
E qui veniamo appunto ai protagonisti della storia che hai lanciato all'inizio. Cioè,
certo,
appunto Will Smith con la moglie Jada Pinkett Smith. Entrambi vestiti
Jean-Paul Gaultier.
Sì, Jean-Paul Gaultier. In realtà lui in Dolce & Gabbana.
Ah.
Lui molto classico, lei ha un vestito spaziale. Io devo dire, non lo metterei mai, però
sì, io sto condividendo,
verde,
intanto siamo online.
Questo verde molto molto intenso, molto scuro, devo dire che è molto bello e fa risaltare moltissimo i lineamenti della moglie, Giada.
Absolutely. Scusatemi, intanto continuo, Rossa, e sto arrivando in questo momento, che sto pubblicando proprio in questo momento sulla nostra pagina Facebook, e siamo online, quindi sto pubblicando. Eccoci.
Allora, torniamo a vedere Lily James, con un abito un po' frufru, un Primavera Lake, però in realtà non mi
un
dice
cipria,
nulla.
Un cipria, un cipria Versace.
Non dice nulla, no. Non brutto, ma...
Già visto, già sì, visto. Esatto, no, già visto. Oddio.
Oh, e qui abbiamo Billie Eilish, la cantante, che mi ha sempre stupito per questi outfit. In realtà lei è sempre molto oversize e anche in questo caso non si è smentita.
Io la amo, però purtroppo non ha molto, diciamo... Cioè, diciamo, i suoi outfit sono abbastanza, come dire...
sportivi. E poi, infatti, anche... Allora, indossa questo...
Ma io sono
vestito...
dell'idea che un oversize non le rende giustizia, perché comunque, al di là del fatto che possa essere leggermente in carne, ma già un vestito che fa vedere più le sue formosità invece di nasconderle dietro questa, perché è una tenda, secondo me è un drappeggio.
Sì,
cioè,
un
se
drappeggio.
Cioè, è una tenda. Cioè, ma sti cavoli, se uno c'ha due rotolini di ciccia, cioè, un viso spettacolare, un artista a 360 gradi, bella voce, creativa, ma sti cavoli se c'hai due, di, c'hai
infatti,
due dita di ciccia, ma chi se ne frega.
Fatto sta che il vestito assolutamente out, secondo me.
No, non mi piace.
Nonostante questo, ricordiamo che è stata la vincitrice per la migliore colonna sonora originale per il film No Time to Die.
Che non ho visto, quindi da
neanch'io,
vedere.
Neanch'io.
Beh, lei è giovanissima, cioè una bellissima ragazza. No, giovanissima, non avrà neanche 22-23 anni.
Vabbè, Mila Kunis.
Ucraina, anche lei, quindi ovviamente lei ha raccolto una raccolta fondi insieme al marito Ashton Kutcher per, diciamo, aiutare i profughi in Ucraina.
E Uma Thurman, vabbè, molto classica.
Vabbè, Bottega Veneta, cioè lei, vabbè, molto molto eterea come al solito. Poi abbiamo non conosco Tiffany Haddish in Dolce & Gabbana, il classico vestito sembra Pua, o sono io che vedo male?
Sì, Ross, in realtà dovrebbero essere molto, Strass, cioè credo che siano,
che andrà molto questa stagione il Pua, te lo dico. Poi abbiamo Vanessa Hudgens con Michael Kors, quindi in collana con Bulgari, vabbè, una collana, cioè due straccetti praticamente.
E qui veniamo alla nostra Penelope con un classico
Chanel,
classico
bello,
io devo dire bello. Chanel comunque sempre bello, sempre bello, per quanto effettivamente, cioè nel senso,
sei povera Rossella per permetterti uno Chanel,
indovina
ecco. Poi abbiamo la Lupita Nyong'o
che secondo me era stata vincitrice l'anno precedente,
sì, con un vestito di paillette e cristalli di Prada, quindi vabbè,
molto
diciamo
particolare.
Diciamo che la moda italiana quest'anno ha molto imperato sul red carpet, vedo, cioè nel
vero,
senso
vero
cioè, poi abbiamo
la figlia di Lenny Kravitz,
nome garanzia, anche lei gnocca come non so chi,
che ha partecipato, in realtà non era candidata, lei è protagonista di Batman,
lei è la Catwoman, la Selina Kyle nel nuovo reboot, l'ennesimo reboot di Batman con Robert Pattinson,
esatto,
quindi...
con un vestito con questo fiocco, vabbè, accennato davanti,
molto
nulla
bello
di che... nulla di che,
vabbè, lei è gnocca, potrebbe mettersi anche il del, si potrebbe,
certo,
mettere, beh,
certo,
con il padre,
è facile,
che si ritrova,
è
cioè nel senso,
completamente out invece l'outfit secondo me di Sarah Paulson,
però ha un colore che andrà molto di tendenza, che è il verde acido.
Io pensavo fosse un giallo
per me è un verde acido,
vedi,
Rossella,
però, qui proprio...
no, per me è un verde acido, il giallo lime è molto più sul tendente al cioè più o meno è un verde acido, perché il verde acido
può
segna...
essere, può essere colore, sì, azzeccato, però outfit veramente non mi dice nulla, tra l'altro le scarpe
no
fucsia con questo verde sinceramente non mi ci dicono molto.
Vabbè, poi abbiamo qui la Tiffa, si riconosce immediatamente con un vestito giallo oro, vabbè, molto, ma vedi, però in tono quello che è la sua formosità, quindi non la nasconde neanche. Poi abbiamo una Kirsten Dunst con, vabbè, Christian Lacroix, che te lo dica a fare, poi vintage, quindi nominata agli Oscar come migliore attrice insieme al marito Jess Plemson. Scusa, ma io volevo vedere Timothée Chalamet, ma dove me l'hai messo? Scusa,
adesso arriva. L'hai chiamato.
Che vuoi dire? Io Rossella, vai avanti, perché mi si prende male,
comunque,
il male di vivere.
Vestito in
Louis Vuitton e collana Cartier.
Vabbè,
sposami.
Adesso, comunque i francesi vestono solo francese.
Cioè, beh, loro sono sì.
Non vestono italiano.
Abbiamo un'altra regina indiscussa, anche lei è stata premio Oscar. Sto parlando di Olivia Colman con un vestito argento plissé, che forse è dalla sarta, perché non c'è, è senza marchio, quindi sicuramente senza brand, quindi. E poi abbiamo avuto Lady Gaga con il suo
Lasia Minnelli anche.
Standing Innovation con una grande icona che ha festeggiato i quasi 60 anni di cabaret.
Pensa tu!
I 50 anni di cabaret. Stiamo parlando di una delle più grandi icone dello show business, come l'ha presentata anche Lady Gaga, l'emblema dello show business americano, che è Liza Minnelli. Poi abbiamo la Serena Williams in Gucci, quindi protagonista in diretta del film King Richard, quello di Will Smith.
Con Will Smith.
Poi abbiamo, vediamo, oh, Rossella, vedo che sei proprio sul pezzo.
Ovvio, nel senso.
Madonna, ma sono tanti. Andiamo avanti, vediamo. Questo non mi dice niente di che, anche se è un Givenchy, non me lo potrò mai permettere, però andiamo avanti. Poi abbiamo Rachel Ziegler con Dior Couture.
Allora, diciamo, ecco, io vado sul rosso, perché il rosso a me piace sempre. Il rosso va saputo portare sulle bionde, poi ci sta.
Vedi, pure questo non ha brand, quindi sicuramente sono vestiti fatti da o artisti emergenti, comunque stilisti emergenti, quindi ci sono anche, vabbè, a parte i grandi, però vedo un grande ritorno ai brand francesi e ai brand italiani comunque.
Certo, e qui ritorna il colore che dicevi prima, il verde acido.
Il verde acido, vedi che io sono sempre avanti anch'io su questo
che, però ti posso dire una cosa, su un giovane ce lo vedo molto bene come colore. Su invece, cioè, persone un po' più
age.
Meno. Va bene, Ariana DeBose l'abbiamo vista prima, sempre Valentino Haute Couture, un rosso meraviglioso, questo top spezzato, veramente molto interessante.
Vabbè, poi abbiamo sempre Kristen Stewart che sta andando a fare un aperitivo con la sua fidanzata, perché ovviamente non era adatto, secondo me, a una celebrazione.
Ma nulla di che.
Anche se era vestita Chanel, cioè non è che era vestita
Baobab Micio.
È finita la gallery, cara Rossella, quindi noi abbiamo fatto anche la nostra breve proprio parentesi su quelle che sono state la notte degli Oscar. Abbiamo parlato comunque della polemica che è stata un po' al centro della notte degli Oscar, quello con Will Smith. Torniamo a parlare dei film che hanno
vincitori.
Che hanno vinto
le categorie: miglior film
I segni del cuore, non l'ho visto. Poi abbiamo miglior attore, che l'ho detto, La famiglia vincente, King Richard, con Will Smith come miglior attore. Poi abbiamo Jessica Chastain con Gli occhi di Tommy Faye. Poi abbiamo No Time to Die, che è colonna sonora
miglior
di Billie Eilish. Poi abbiamo, vediamo, continuiamo, miglior film d'animazione visto e strameritato, sto parlando di Encanto, però comunque se la batteva con Luca, che è un altro film della Disney.
Ti favo per
Beh, Luca. Diciamo praticamente tre film su tre sono della tre film
sì.
Su quanti sono? 1, 2, 3 su 5 sono Disney,
sì.
Perché abbiamo Encanto,
molto bello,
e Raya e l'ultimo drago, anch'esso film della Disney Pixar. Poi abbiamo miglior regista, che è Jane Paul Campion con Il potere del cane.
Quello con Benedict Cumberbatch, quello là.
Miau. Poi abbiamo miglior film straniero con Drive My Car, quindi grande sola per
battuto,
è stato la mano di chi invece è stato la mano di Will Smith, si può dire. Poi abbiamo miglior attrice non protagonista, l'abbiamo detto, Ariana Dose con West Side Story. Poi abbiamo come miglior attore non protagonista Troy Kotsur con I segni del cuore, quindi ovviamente dopo il premio miglior regia anche miglior attore non protagonista. Poi abbiamo miglior documentario Summer of Soul, non ho visto neanche uno di questi documentari. Poi abbiamo The Long Goodbye come miglior cortometraggio, miglior sceneggiatura originale Belfast
di Kenneth Branagh,
da vedere,
qui da vedere veramente.
Poi abbiamo miglior sceneggiatura non originale I segni del cuore, quindi torna anche questo. Poi abbiamo miglior trucco con Gli occhi di Tommy Faye, quindi secondo premio. Migliori effetti speciali, lo devo vedere, che è Dune.
Ne parlano tutti quanti benissimo.
Non l'ho visto, perché poi è una saga. Miglior colonna sonora.
È una saga, sì.
Sì, è una saga di libri, da quello che sapevo.
Quindi Dune vince.
Migliori effetti speciali, miglior colonna sonora, quindi devo sentirmi anche la colonna sonora. Poi abbiamo miglior cortometraggio di animazione con Windshield Wiper. Poi abbiamo miglior cortometraggio documentario The Queen of Basketball. Poi abbiamo miglior fotografia sempre con Dune. Migliori costumi. Vabbè. Non, cioè, io l'ho visto. Non aveva proprio storia con Cruella. Quindi, altro film Disney che comunque è il reboot della storia della cattiva Disney della carica dei 101. Poi abbiamo miglior.
Qui l'incetta di Dune.
Tipo Il Signore degli Anelli, praticamente. Dune lo abbiamo anche per miglior montaggio, miglior scenografia. Academy Award for Best Sound. Dune, cioè, questo praticamente ha fatto assopiglia tutto.
Sì, ha vinto.
Io mi sarei preso anche Timothy. Io mi sarei accontentato.
Ma arrivati a questo punto, direi di fare anche un po' una pausa.
Sì,
abbiamo chiacchierato
sì.
Anche abbastanza.
Sì, abbiamo anche chiacchierato, ma ne valeva la pena, perché ovviamente era la notizia più succosa della settimana. Però io lo vedrò presto in concerto con la mia amica Lavinia, e sto parlando di Paolo Nutini con la sua intramontabile New Shoes. Noi ci sentiamo tra poco, sempre su civicnet7radiofonica.com. Ed eccoci, siamo rientrati con New Shoes, Paolo Nutini, siamo rientrati. Volevo fare un saluto particolare a una mia collega che ci ascolta in questo momento, e la saluto, ciao Paletta, e gliel'avevo promesso perché l'altra volta non l'avevo salutata, quindi diciamo recupero facendogli saluti in questo momento. Allora torniamo a parlare di una cosa dopo aver parlato, dopo aver dato il nostro migliore estro nel parlare del red carpet, torniamo a parlare di qualcosa che purtroppo Rossella, il red carpet non lo vedremo mai.
Ma proprio
torniamo a parlare,
siamo tornati, in realtà siamo andati a vedere, a seguire,
certo,
e poi
nei nostri sogni, nei nostri film mentali. Cioè noi potremmo vincere miglior sceneggiatura di film mentali, quello sicuramente lo vinceremo a mani basse. Torniamo a parlare di qualcosa che sicuramente rispetto a un red carpet, a un Gilewall che non incontreremo mai, qualcosa che purtroppo nella
purtroppo
vita di
incontriamo
tutti
fin troppo spesso,
i casi umani, no? Però ti voglio parlare nello specifico di un caso umano che purtroppo, ahimè, mi capita di incontrare comunque facendo attività sportiva, purtroppo incontro, diciamo, molto spesso. Sto parlando dei palestrati.
Oh, bello.
E voglio fare un versus a tutti gli altri, tattiche di corteggiamento a confronto.
Ah, interessante.
Voglio analizzarli dal loro profilo, vabbè, diciamo neandertaliano, no, neandertaliano gli faresti anche un complimento, io dicevo ramapiteco, proprio il primo antenato, o anche australopiteco, cioè forse non, no, forse sono troppo intelligente, diciamo allo stadio principe di primate del primate, il ramapiteco, quello, capito, quell'enorme scimmione,
sì,
che
sì,
si
sì, sì.
Cioè il primo, diciamo, il capostipite della razza umana. Allora, sto parlando di questa categoria che purtroppo molti di noi conoscono, ed è vero che i muscoli sono pompati e avrei successo con le ragazze. Di solito questo è il loro pensiero.
E invece no, invece no, invece no.
Come diceva Samantha Jones, non importa quanto è grosso, ma come lo usi.
Sacrosanto. Oh, Marco,
santa donna di Sex and the City che l'ha sempre detto. Quindi, oltre ad allenare i bicipiti, bisogna affinare le proprie tattiche di corteggiamento. Sì, l'allero. Forse se glielo mettono in scheda sul workout, può darsi che ci arrivano. Se no, se non lo vedono sulla strada del workout, mi sa che non ci vedo. Un palestrato quindi utilizza strategie del medio man, non avrà successo, e anche noi individui a massa muscolare ridotta non possiamo andare, diciamo, a gnocca sfruttando le tattiche di chi ha i deltoiditi più grossi di un alano. Ecco allora perché tra le strategie di queste due categorie di maschi a caccia. Allora, voglio farti questa categories. Io ti dico il ragazzo normale, tu mi parli del palestrato.
Ah,
facciamo,
ok,
così.
Facciamo un confronto allora tra le strategie. Vabbè,
allora, vai. Il ragazzo normale ti dice, no, ma che ne sai, mi metto una polo, una camicia, ma quale camicia, quella blu o quella azzurra? Dio, ma perché per andare, diciamo, a gnocca bisogna curarsi più di una gnocca?
Il palestrato invece, quando si tratta di abbigliamento, pensa questo: fosse per me uscire di casa a torso nudo. Purtroppo vabbè, questa società bigotta mi impone di appoggiare un pezzo di stoffa attillata sopra il petto. Per protesta però sceglierò la camicia a maniche corte più tamarra che ho.
Sì, 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 sì. Anche sbottonata, tipo col bottone che gli arriva all'ombelico. Cioè
esatto,
lui dico, cioè,
esatto,
lui dico, cioè
esatto,
proprio praticamente in questo modo. Il primo approccio, adesso facciamo switch, Rossella. Tu mi parli del ragazzo normale, io del palestrato.
Un ragazzo normale al primo approccio si presenta e butto là un argomento a casa. Magari
sì,
prova a far ridere, no?
Ragazzo normale,
ragazza,
no, certo.
Sì, cioè, prova a farla ridere, no? E diciamo che è alla mano, senza però allungarla, e alla fine le chiede il numero.
Vabbè, una tattica normale,
classico,
no?
Il classico, dai.
Allora, quell'altro, adesso mi metto nella sua psiche, diciamo, vabbè, quel, diciamo, quel
neurone che sbatte da solo.
Quel cricetino, quel cricetino poverino che gira nella rotella. No, ma guarda, i criceti io ce li ho avuti e sono anche molto più intelligenti. Cioè, non saprei definirlo, perché io li vedo tutti i giorni. A parte, vabbè, senti questi che urlano, che urlano mentre alzano, lo so, 900 kg.
Ma chi te lo fa fare?
Ma va bene, a parte questo. Allora, questo invece, la tattica di approccio potrebbe essere, entrando nel suo pensiero, adesso proverò a fare anche la voce.
Vai.
Ma mi limito a mostrarle quanto sono grossi i miei enormi bicipiti, dicono che bisogna farla ridere, ma la lingua è l'unico mio muscolo che non le interessa.
Per fortuna, è vero, forse è una tattica, capito, giusta
all'inverso,
loro, all'inverso. Stanno zitti perché magari così sembrano più intelligenti,
sì,
che non se parlano.
Purtroppo mi è capitato pure di uscire con i personal trainer, però diciamo, vabbè, sono belli da vedere. Rossella, sono come, che ne so, come il Rosso Valentino, sono belli da vedere, però
non
dopo
hai detto che ti stiano bene addosso,
appunto. Vedi, facciamo le parentesi proprio. Questa non era, no, questa l'abbiamo fatta in questo momento, questa me la posso segnare.
Certo,
questa me la segno. Allora,
parliamo della prima notte d'amore. Che succede
sesso
tra un ragazzo normale e un ragazzo palestrato? Io vado con il ragazzo normale.
Ecco, forse che è quelli che conosci di più, no?
Sì, sì. Allora, il ragazzo normale, dopo una cenetta a lume di candela, decide di portarla da lui a casa sua.
Come la metti questa
Così
frase.
Si spoglia della luce fioca, delle candele di cui ha riempito la camera. Vabbè, addirittura molto romantico, eh?
Vorrebbe metterla.
E vorrebbe metterla come un animale. Che fa Ma accetta anche, invece, come si dice, lo smorzacandela.
Quanto sei fine? Cioè, io lo so, io sono stato stronzo perché l'ho fatta apposta. Voglio vedere adesso come la mette. Invece il palestrato invece pensa che sia un bilanciere più che altro. Cioè, ha questo strano concetto di pensare che la donna sia un bilanciere e quindi spera di non farla cadere o di romperla, no?
Pensa tu, veramente, ridicoli.
Mi tocca vedere che poi tra tutto quello che si mangiano e che si bevono non si siano abbiano ingrossato muscoli ma abbiano diminuito altro.
Esatto, esatto.
Bisogna vedere.
Ma andiamo avanti e vediamo i regali. Allora, il ragazzo normale si trasforma in un portafogli che chiede solo di essere svuotato. Quando deve fare i regali, purtroppo vive sotto la soglia di povertà e quindi per regalarle qualcosa sopra le sue possibilità fa veramente i salti mortali. Non sempre ci riesce un ragazzo normale.
Allora, quell'altro invece pensa, quell'altro. Il palestrato, dico, mi presento con due rose comprate dal pakistano, lei neanche le guarda perché sa che il vero regalo sono io, ma poi ci credono anche. Cioè, li vedi? Ma è bello che io purtroppo li vedo, no? Ma io... Ci può stare, no, che uno per amor proprio fa una foto, un selfie, una foto un po' piccante per la propria fidanzata o per il proprio fidanzato. Io non ci vedo
allora
nulla di male.
Per se stessi, comunque.
No, ma non lo fare in palestra davanti allo specchio dello spogliatoio. A me non mi interessa che tu stai 10 minuti. Io mi voglio semplicemente specchiare perché mi voglio pettinare. Cioè, non è che... O nel senso, non mi puoi occupare uno specchio per 10 minuti perché ti devi fare praticamente la camera oscura di di Andy Warhol.
Che tristezza, tristezza.
Va bene, andiamo avanti.
Qui è interessante. Come si comporta il ragazzo normale e il palestrato in discoteca?
Posso parlare del ragazzo normale?
Vai, fai il...
Perché qua mi ritrovo io. No, quello non è vero, però ti posso dire che il ragazzo normale è quello che ha la coordinazione di un olmo, però tenta di muoversi e di ballare accanto alla ragazza che ha puntato, un ragazzo che ha puntato, e le offre da bere, cosa che non faccio mai perché sono sempre gli altri a offrirmi da bere. Provo a baciarla solo quando ragionevolmente sono sicuro che sarà come infilarle la lingua in una vasca di mojito.
Il palestrato invece rimane immobile in mezzo alla pista, muovendo a ritmo di musica solo la testa, praticamente così.
Ho capito, ok, ci sono.
Headbanging, ma neanche, proprio appena accennato.
Vabbè, ci prova.
E anche lui ha la mobilità di un albero, ma non ci prova neanche a ballare, perché resta fermo, è convinto che saranno gli uccellini o le uccelline, le passerotte.
Le passerotte, i passerotti.
A andare a fare il nido sui suoi rami.
Andiamo avanti. Che tristezza. Allora, a cena il ragazzo normale, cara Rossella, cosa fa un ragazzo normale? Che vorrebbe immergere la faccia dentro, diciamo, i suoi due etti di spaghetti alla matriciana, ma lo ha portato in un posto carino per fare colpo. Quindi mi limito a conversare di cose noiose mentre mangiamo piatti deprimenti. Ma ragazzi, ma portatela in trattoria e fate fare due spaghetti carbonara. Ma su, coraggio. Invece,
mentre il palestrato fa lo sforzo di portarla al ristorante, dove però si limita a mangiare. Comunque i palestrati fanno una dieta di merda.
Io li chiamo palestronzi, li chiamo.
Dove si limita a mangiare una bistecca. Ma dalla prossima volta si cambia registro. Le seratine romantiche si fanno sulla cyclette ingozzandosi di integratori alimentari. Che tristezza deve essere vivere.
Io forse gli scambio il cianuro al posto degli integratori alimentari. Che ne dici?
Ma potrebbe starci. E qui veniamo al latto.
Ce l'ho.
Vai.
I lassativi.
Bella.
Si vede che sono
letale, però bello.
Si vede che sono uno scorpione, comunque. Sì, siamo scorpione. Sì, non mi fare sì, perché no, tu certo. Sei scorpione come me, non mi fare la santa,
No, certo.
Ecco, vai avanti.
E veniamo all'argomento che avevi introdotto prima, i selfie.
Ecco.
I selfie. Allora, leggo io il ragazzo normale.
Sì,
il ragazzo normale dice: "Va bene, dai, facciamoci l'ennesimo selfie con sfondo box doccia, di cui nessuno sentiva la mancanza".
Sì, infatti, le mattonelle
del bagno. Però inquadro meglio lei, così quando lo posto su Facebook i miei amici vedono che è figa quella con cui esco.
Ci sta, no? Ci sta. Vabbè, se sei arrivato già allo sfondo doccia in bagno, cioè già sei a buon punto,
beh,
no?
Direi.
Diciamola. Il palestrato, quest'essere mitologico, no? Un po' come l'unicorno, come la fenice, questi esseri mitologici. Purtroppo non sono riuscita a rincontrare lei, ma solo i miei pettorali, no? Non perché io sia vanitoso, ma perché ho muscoli davvero troppo ingombranti. Ma poi alcuni io li vedo, ma hanno proprio difficoltà a muoversi proprio di come si, non mi viene il termine di mobilitamento, come si dice?
È che secondo me, capito, sono
di,
troppo
di ambulazione,
troppo,
cioè li vedi che c'è, cioè, praticamente le gambe che non si incontrano tra loro, cioè li vedi che camminano, che sembrano di più tipo di pinguini, presenti il pinguino?
Sì, sì, come
cioè,
no?
Camminano come dei pinguini. Io dico, ragazzi, ok, la forma fisica, ok, il fisico perfetto, la pancetta non piace sicuramente, poi siamo una società dove Instagram ci bombarda con questi fisici perfetti, e se tu non sei perfetto ti senti, ti vengono tutta una serie di complessi. Ma io sono dell'idea che una cosa non si può allenare: la testa, l'anima e la personalità. O ce l'hai o non ce l'hai.
Esatto.
Un po' come le corna, no? O ce l'hai o non ce l'hai. Cioè, non è che ci vuole tanto. Continuiamo, Ross.
E veniamo al momento in cui i nostri casi umani vengono scaricati. Allora, il ragazzo normale pensa dentro di sé: ma che cosa ho sbagliato? Che cosa? Le ho dato tutto, vaffanculo. Ora mi iscrivo in palestra, mi trasformo in una carriolata di muscoli e me le faccio tutte.
Certo, pensano
tutti. Certo, dura
certo.
Tipo un giorno,
una settimana,
giorni,
massimo,
esatto,
certo.
Esatto.
Il palestrato invece lo sapevo che prima o poi avrei dovuto scegliere. Ci ho provato a far coesistere le due storie, ma alla fine doveva capitare. Mi dispiace, ma tra lei e il bilanciere preferisco lui. È vero. È vero, perché ci sono ragazzi che hanno delle ragazze che mettono al primo posto l'allenamento. Io l'ho sentito, perché le sento in palestra, di questi energumeni. Dice: no, no, perché prima devo mangiare i miei 100 grammi di carbo, no, poi devo andare a dormire perché devo fare il sonno, perché poi dopo
me... Sono veramente... Non lo so.
È una malattia.
È un tipo di vita che io non farei mai.
No, anch'io ci vado in palestra, cioè lo faccio,
sì,
lo faccio... Ci vado molto spesso, ma lo faccio perché è l'unico momento in cui ho per sentire la musica, no? Quindi io mi alleno, faccio comunque, seguo anch'io una carta, ma se non ho l'addominale super scolpitissimo, il bicipite che mi arriva al mento, non è che muoio,
esatto.
O non vado a dormire sereno, sinceramente.
Certo.
Detto questo, io direi, lanciamo una bella canzone, tornata con questo nuovo album, ne sentiamo tanto la mancanza, e sto parlando di lei, Florence and Machine con My Love. Ci sentiamo tra poco, sempre su radiofonica.com. Eccoci, siamo rientrati, My Love, Florence Machine, ultimo singolo uscito da qualche settimana, è tornata una voce melodiosa, una voce angelica che mi è molto mancata. Scusate, mi rimetto anche, diciamo, mi ero un attimo, scusate, avevo ripreso fiato. Rossella, seguimi con me.
Oh, e andiamo avanti, però parliamo di qualcos'altro, perché il nostro noto,
sì, noto esperto,
maestro, noto
sì,
esperto, sì, come ben sappiamo tutti,
sì,
si è preparato un altro decalogo di regole, questa volta però
un tutorial.
Un tutorial per provarci.
Ci proviamo, no? Visto che è arrivata la spring season, ci proviamo, no? Purtroppo la nostra vita non è così piena di emozioni come può essere la nuova stagione di Bridgerton, però tu, serie che tu ancora
no,
non hai visto, vergognati. Allora, a parte questo, Sex and the City, tutti vorremmo avere una vita come le quattro ragazze di Sex and the City, ma invece abbiamo i soliti quattro sfigati che ci vengono dietro. Però, diciamo, in procinto di una stagione estiva, di una stagione primaverile, cerchiamo di, visto che la pandemia ha reso i casi umani ancora più casi umani di come lo erano prima della pandemia,
certo,
cerchiamo di tornare alle basi, no? Quindi facciamo un refresh, cerchiamo di tornare a quello che sono le regole base per avere degli appuntamenti sani, o perlomeno provarci senza pensare che tu sia un caso umano. Allora,
oh,
cara Rossella, voglio farti questo, diciamo, questo decalogo. Alla numero uno, tu poi ovviamente mi dirai se secondo non approvi o non approvi. Quindi allora, il primo punto è quello del non dilungarsi troppo nei messaggi.
In che senso?
Nel senso che tutto quasi ormai inizia con un messaggio, anche la morte delle tue chance di finirci a letto. Succede se sei più appiccicoso di una crosta di naso, come diceva la volpe al piccolo principe: tu la prima volta che mi scrivi sei per me solo un ragazzo uguale a mille altri ragazzi che vogliono farsela dare. Quindi, oltre che giustamente, diciamo, emozionato dall'ormone, non fare anche la figura del verme solitario che cerca una donna da ammorbare con mille messaggi, basta chiedere se le va di uscire e poi salutarla, no?
Sì, nel senso, a meno che uno non abbia qualcosa, cioè, da dire, ma comunque sì, dai, cioè, senza strascicarla troppo a lungo.
Assolutamente vietati i messaggi troppo zozzi, o quindi il sexting, a meno che ancora non ci siate finiti a letto e non iniziate subito col sexting. Il sexting viene dopo, se
certo,
almeno c'è stato un minimo
certo,
di contatto, cari ragazzi o care ragazze, un po' inesperti. che sono solo un modo efficace per sembrare più disperato di un naufrago del Titanic. In generale le persone intelligenti rifuggono chi non rifugge lo squallore.
Decisamente.
Allora, mia cara, un'altra cosa è non portarla a cena al primo appuntamento.
Beh, dai, è un po' esagerato, no? Al primo appuntamento, cioè, ci si vede, un caffè, un aperitivo.
No, caffè,
cioè...
no, caffè, ti dico no subito, se mi proponi un caffè...
No, nel senso dipende, cioè, nel senso, se magari c'hai un buco in pausa pranzo, magari ti vedi in pausa pranzo, cioè...
Vabbè, c'è sempre anche... spazio per un prosecco, anche in pausa pranzo.
Certo, oppure, cioè, capito, un aperitivo, però... Tutte robe non impegnate come una cena, ecco, da
perché
questo punto di vista.
Si sa benissimo che il fidanzamento è l'istituto con il meno sessualmente interessante della coppia. Riesce a accaparrarsi quello più figo, lo diciamo sempre, è vero. È vero, Rossella, l'abbiamo sempre detto.
Le più
cozze si ritrovano sempre più gnocchi, o viceversa. Cioè, è sempre così. Cioè, quindi tu una vita a spendere del tempo per te stessa e migliorarti.
E invece tu
quando ti supereranno le persone antipatiche, brutte, sciatte, racchie.
Lasciamoci andare,
così ci capirà anche noi un Guide Wall o un Timothée Chalamet. Potrebbe l'allero, magari. La donna che per natura più scelta dell'uomo è quella che di solito ha più da rimetterci da un eventuale fidanzamento. Questo per dirti di non correre. Certo, l'obiettivo finale è fregarla, ma le maratone non le vinci con uno scatto senza senso nei primi 100 metri.
Giustissimo.
Quanto
saggio,
sono saggio.
Saggio, saggio.
Che poi, che cavolo. E tutta sta voglia di spendere soldi per portarla a cena, non sai neanche se te la darà. Ma offrire uno sprizzo al massimo un kebab unto, no?
Kebab no, dai.
Vabbè, un sushino.
Però, un sushi. Però già sushi è
cena.
Cena.
Vabbè, il sushi gli dico di sì a priori, anche se è una cena. Non è che tu dici, cioè gli dico proprio sì. Allora, un'altra cosa è farle capire che ci stai provando.
Questo è importante. Questo è importante.
Fatelo dire da Dawson con Joy Potter, no? Che ci ha messo una vita prima di farglielo capire. Allora, c'è solo una cosa peggiore di andare in bianco. Quella che ovviamente ognuno di noi nella vita, c'è stava anche un grande bel programma a radiofonica.com, che è la friendzone. Oppure
sex
vieni...
and the friendzone.
Per questo, pur senza sembrare una brutta copia di De Sica e Natale al bordello 1998, devi essere abbastanza chiaro riguardo alle tue intenzioni. Niente discorsi di cui le permetti di parlarti dei suoi drammi amorosi. Nessuna ragazza vuole apparire sessualmente interessante, li fa, giustamente. Niente abbracci senza rischio di limone, niente situazioni in cui ti tratta come se fosse la tua compagna di banco del liceo. Se ci prova, alzati, di che devi andare in bagno e vattene di soppiatto lasciandole il conto da pagare.
Questa è un po' stronza, però effettivamente dai, cioè nel senso, ma bisogna essere chiari, se ti interessa faglielo capire, punto e basta.
Purtroppo ricordiamoci sempre, la soluzione alla friendzone non è piagnucolare dicendo che per lei non provi solo amicizia, ma qualcosa di più. E comunque si chiama voglia di, diciamo, ravanare in mezzo alle lenzuola. La soluzione alla friendzone è trovarsene un'altra. Come diceva Santa Raffaella Carrà, trovi un altro più bello, un'altra
esatto.
più bella. Un'altra situazione è scrivile il giusto. Sei d'accordo, Rossella?
Sì.
Sei
sì.
d'accordo. Allora, dopo la prima uscita, lei può essere anche contenta o meno. Il problema è che il suo stato d'animo dipende anche da te. Se le scriverai con la frequenza di un picchio che trapana il tronco su cui vuoi infilare il becco, questa era bella, lei penserà che ormai ha deciso che te la deve dare. Si sentirà ingabbiata nella tua ossessione eiaculatoria e se ne andrà. Se fai il sostenuto e non le scrivi sperando si accorga di quanto sei autonomo, tranquillo, non so se se ne accorgerà perché un altro avrà iniziato a scrivere al posto tuo. La soluzione è scriverle, ma non troppo. Lo sappiamo, questo consiglio è più democristiano della salma di Andreotti, ma se sconoscessimo tutti i segreti del settore, diciamo, copuleremo 24 su 24. Mica scriveremo guide su come provarci.
Vabbè, però sei onesto da questo punto di vista.
Questo è. Fai una stima di quanto credi che te la darà. Vai
però,
Rossella, vai tu.
Come sa qualsiasi conduttore delle previsioni meteo, predire il futuro non è possibile, ma fare delle stime sì. Quindi cerca di capire con chi hai a che fare. Se ci stai provando con una che la dà via come i coriandoli il martedì grasso, preoccupati quando dopo la terza uscita se la tiene stretta a sé. Se invece la ragazza in questione è molto gelosa del proprio apparato riproduttore, preparati a una guerra di trincea. Se infine è una figa di legno, come si dice, insomma, cambia obiettivo. In ogni caso, l'errore da evitare è quello di trattare la ragazza generosa come una dama da Roman de Chevalerie e quella molto introversa invece come un troione da tendenziale.
sì. Regola numero 6, che è la più semplice. Non innamorarti. L'innamoramento è la scusa che forniamo a noi stessi per ritornare bambini. Vuoi avere sbalzi umorali estremi senza rischiare un TSO? Di che sei innamorato. Vuoi poterti lamentare in santa pace di quanto il mondo sia ingiusto e stronzo? Di che sei innamorato infelice. Vuoi vivere un'allegria senza responsabilità in grado di provocare assuefazione? Innamorati. Però fa sì che prima si innamori lei, altrimenti sembri solo scemo. L'innamoramento è solo una sbronza. Questa è bella. Se siete almeno in due è divertente. Se sei da solo sembri un po' disperato.
Sì.
Totally me.
Sì, sì.
Un'altra è... Rossella, te la lascio.
L'ultima, direi, fatela dare.
E speriamo che su questo punto non ci sia bisogno di tante spiegazioni. Cara Rossella, che dici? Ma lanciamo una bella canzone e poi torniamo?
Ma assolutamente.
Io direi, allora, io direi...
Dargen, proprio visto che me lo sai...
Sì, sì, dove si balla? Voglio tornare a ballare perché momento di primavera, quasi estate, torniamo a ballare perché mi sono anche un po' rotto las maiones di fare tutta questa vita di santità. A tra poco. Eccoci, siamo rientrati, ce la siamo presa un po' calma. Eccoci qua. Siamo rientrati, noi ovviamente stavamo chiacchierando del più e del meno.
Come al nostro solito.
Come al nostro solito. Non è che tu dici stacchi il microfono, stanno zitti uno da una parte, uno dall'altra.
No,
cioè, il salotto continuano a farlo anche se non c'è Civic, capito? Quindi iniziamo a parlare un po'. Per una volta però stiamo parlando di cose serie, Rossella,
sì,
no?
Sì, assolutamente.
Spuntano gravidanze come funghi porcini in foresta, no?
Stavamo parlando di sushi. Io parlavo di quello, cioè, cose serie, pensavo ti riferissi al sushi.
No, io per una volta ho detto le cose serie, avevo detto, quindi mi ero quasi ispirato perché ultimamente mi stanno venendo proprio perlone a non finire. Cioè stasera proprio la serata, cioè mi sento un po' il nuovo Osho, cioè il Civic Osho, cioè dobbiamo fare una nuova rubrica, il Civic Osho, quindi...
Bello, mi piace.
Vedi, il Civic Osho. Sivicoscio, questo vedi?
Sivicoscio.
Che sembra coscio, che mi piaceva da certo, se pure le 8:30 viene anche un po' di fame, detto questo.
Però in effetti sì, sì, devo essere onesta.
Sono quasi le 8:38, quindi noi siamo arrivati in dirittura d'arrivo, quindi noi adesso andremo a cena, quindi vi abbiamo fatto compagnia per questo aperitivo, ma potete riascoltarci ovviamente in versione podcast sul sito di radiofonica.com, potete ascoltarci in diretta sulla pagina Facebook di Civic27 di radiofonica.com, o potete comunque risentirvi quando vi pare tutti i podcast, se avete necessità di noi, noi ci siamo 24 su 24 perché ci sono tutti i podcast di tutte le nostre innumerevoli puntate e avventure. Quindi io direi, cara Rossella, il mio 1, 2, 3,
ciao!